La stella chiediamo è sempre un inizio che a me fa venire un accidente, perché più o meno quello che ti chiedono è l'universo e dintorni con qualche accenno verso la galassia, cioè no, ecco. Per cui dice con il nostro tempo, la crisi, il cambiamento, la fede, la chiesa, non so che altro, che altro. Ecco. Quindi spero primo di non stancarvi troppo, secondo semplicemente di condividere con voi un po' le riflessioni, i pensieri, le fatiche, ma anche i segnali positivi, i pensieri positivi di una persona che come me e come voi è un credente che tenta di essere normale, che sembra già un risultatone, più o meno essere accettabile rispetto alla media, e che prova a conservare la fede e, se gli riesce, anche a testimoniare un po' il Vangelo lì dove arriva, ma anche con uno sguardo un po' più grande di dove non arriva, perché diciamo un po' la fatica di tutti noi, o comunque la mia fatica personale è molto forte, è questa, è come se fossimo tutti un po' rinchiusi in un raggio che è quello di dove posso, dove arrivo, che è vero, no? È molto importante che io faccia comunque quello che posso, la mia quotidianità, i rapporti primi che ho intorno a me, ma soprattutto in questo tempo, e di questo proveremo a ragionare un po', c'è un mondo che brucia. E le cose che ci sembrano così fuori dalla nostra portata, non dipendenti da noi, nella Chiesa, nel mondo, la guerra, i migranti, tutto quello che ci sta intorno, non sono così lontane da noi. E comunque chiedono una parola di Vangelo, no? Quella che faccia ardere il cuore. E quindi proviamo a ragionare un po', grosso modo, su questa questione qui. Vi darò un po' il mio contributo, che non è solo la mia esperienza, ma è, e qui c'è già un primo elemento, una componente di studio, tornerò su questo tema. Quando le cose vanno in automatico non c'è tanto bisogno di studiare, ma quando le cose hanno un problema bisogna studiare, non c'è un'alternativa, bisogna usare ragione, intelligenza, tradizione ricevuta, perché quando non hai un problema ai polmoni, respiri, e non è che pensi che respiri, respiri, ma quando hai la tosse, ogni respiro ti fa un dolore, eccetera, devi pensare che respiri, perché se no non respiri. Allora, siamo un po' in questa situazione, ma ne parleremo. Ovviamente siete autorizzati dopo, nelle domande, a chiedere tutto quello che volete, di notizie che vi possono interessare su di me, sul mio lavoro, eccetera, va bene, io non ve ne do altre, se qualcosa vi serve me lo chiedete. E ultima cosa, non è così facile parlare davanti a una platea di questo genere, perché non solo perché è numerosa, ma perché è una platea numerosa e appassionata, che le due cose spesso non coincidono, invece qui coincidono. E quindi abbiate pietà di me, cioè tenete quello che vi serve, buttate quello che non vi serve, non fatevi un'idea troppo cattiva dei teologi, pensate che in fondo poracci fanno anche quello che possono, quindi insomma arrivano dove arrivano. Ok, allora chissà dove devo puntare il telecomando perché funzioni. No, eh? Non succede nulla? Sì, quello sotto, ma non succede nulla. Allora non ero io. Fantastico. Riproviamo. Voilà, grazie. Allora, innanzitutto una parola sul titolo che ho dato al mio intervento, che appunto poteva intitolarsi Universo e dintorni con qualche accenno alla galassia, ma io ho scelto una cosa più determinante e l'ho chiamato Una vita che brucia, no? Il testo di Emma e sue compagne, Non ci ardeva forse il cuore, il titolo è La braccia e la cena, questa questione del fuoco ci gira lì, no? Ci sono tante immagini. E perché Una vita che brucia? Cosa voglio dire? Voglio dire che, primo, bisogna prendere atto che c'è una vita e che una vita non è una cosa scontata, non è qualcosa che ci è dato senza che la pensiamo, la chiamiamo per nome, la abitiamo. Nei nostri rapporti, nella nostra vita quotidiana lo sappiamo, ci sono molti elementi di realtà che ci sono dati, che possiamo scegliere fino a un certo punto, poi alcune cose sono scelte obbligate, ma di per sé tutto ciò che ci riguarda, che ci circonda, può essere pensato. È una vita che non è data così. Infatti basta che succeda una micro cosa, no? Un piccolo problema di salute, un piccolo problema economico, un piccolo problema relazionale, e ci sembra che la nostra vita vada per aria, no? E in genere ci mettiamo un pochino a riprendere in mano una vita, no? Non parliamo poi quando succedono cose grosse, che a volte succedono evidentemente, ma se riflettiamo anche cose molto piccole sono sufficienti a rovinarci un paio di giornate, non so come dire, o a capovolgere, perché una vita non è un dato scontato. E questa è un po' la mia ipotesi. La prima buona notizia dell'Evangelo non sono gli aggettivi intorno alla vita, una vita cristiana, una vita buona, una vita salvata, ma la prima buona notizia dell'Evangelo è una vita. Quando diciamo di credere nella resurrezione, che senza la resurrezione va nella nostra fede, quello che diciamo è la vita consiste, la vita è data. Non solo nella durata dei giorni, nel tempo, nell'essere anche oltre la morte, ma è data nella sua consistenza di realtà. Perché insisto su questo aspetto? Perché c'è l'altro pezzo che brucia. E la vita è qualcosa di incandescente, ce lo insegnano mediamente con grande forza i figli adolescenti, che sono particolarmente incandescenti, si scottano e ci scottano, no? Poi sono buoni, sono bravi, alla fine ne vengono fuori, ma c'è questa fase che io ho una nipotina tredicenne che è entrata proprio nell'età antipatica, per cui l'altro giorno dico: ma Sofia, sempre sta faccia appesa. Risposta: dammi un buon motivo per cui dovrei essere contenta. Ok. No, sii pure infelice, fai, tranquilla, non c'è problema. Perché esattamente la loro vita brucia, no? Vorrebbero essere più avanti, più indietro, più piccoli, più grandi, più autonomi, più coccolati, più protetti. Vorrebbero essere tutto e non sanno esattamente per niente che cosa sono, no? E naturalmente è colpa nostra, è ovvio, questo è sicuro. Allora, cosa vuol dire una vita che brucia? Vuol dire una vita che sa che siamo in una grande adolescenza del mondo. Il Covid ci ha mostrato questo. A valle di questo trauma che tutti abbiamo pensato, detto, fatto, riflettuto, la preghiera, la liturgia, questo, quell'altro, ci siamo inventati così, e adesso la tentazione, almeno nel nostro paese, sarebbe di dire: ok, finito, adesso andiamo oltre, facciamo un'altra cosa. Ma ci resta una fatica, un'inerzia strana che non riconosciamo noi stessi, perché tanto abbiamo voglia di rimetterci in moto, tanto ci sembra che tutto quello che facciamo non significa molto. Perché esattamente il Covid è stata il grande ingresso nell'adolescenza, per usare questa immagine, del mondo sviluppato. Abbiamo scoperto che c'è altro. che non tutto è governabile, contemporaneamente che abbiamo bisogno di essere protagonisti anche dell'ingovernabile. E non sappiamo come si fa, perché tutto l'Occidente si è strutturato culturalmente, materialmente, economicamente, metteteci tutti gli avverbi che volete, per essere protagonista del governabile, in un mega delirio di onnipotenza. Ho dimenticato di dire, lo aggiungo adesso, scusate, siccome io parlo abbastanza macchinetta, come dicono i miei studenti, sia, trasformatevi, essendo in tanti così, in emoticon umani. Quindi se salto dei passaggi eccetera, faccia con punto interrogativo gigante. Io cerco di guardarvi, ma fate espressioni visibili, così che io possa frenare, tornare indietro, oppure faccio di approvazione. Wow, sì, sì, ok. Gli emoticon umani sono fondamentali. Allora, tra braccio e cenere cosa si tratta di cercare? Vedete questa immagine che ho messo? Quella che è stata scelta per la brochure è molto bella, ma è un'immagine molto classica, no? La braccia e le cenere sono la braccia e la cenere, uno lo guarda e li riconosce. E io ho messo questa immagine, che è un dipinto che si chiama Brace, che uno lo guarda e dice, sì, certo, i contemporanei, l'astratto, no, bello, bello, cioè, chissà cosa vuol dire. Ecco, perché trovo che questo dice molto di più la realtà. Non riconosciamo più il mondo in cui siamo. Non a livello di filosofi, a livello di vita quotidiana. Tutte le categorie, le parole, i ragionamenti, citando il padre della Chiesa che è Giorgio Gaber, la destra e la sinistra, piuttosto che, tutti questi ragionamenti non ci funzionano più, o ci funzionano in parte, o diciamo, ah sì, tradizionalisti, conservatori, sacro, profano, il mondo, la Chiesa, sì, c'è qualcosa di vero, c'è ancora, ma come strumenti sono tutti spuntati, è come se lavorassimo con strumenti logori, con strumenti che non fanno più presa, no? E quindi uno ha la sensazione che fa una fatica pazzesca a cercare le parole, a confrontarsi, ad ascoltare, ma poi non funziona. Qui il problema non è tornare prima del Covid, ma, come ho scritto lì, dopo il Neolitico, come dice, allora, due minuti per dirvi, le teorie degli antropologi contemporanei ci dicono che stiamo assistendo nel cosiddetto mondo sviluppato in particolare, ma in generale per tutto il mondo, a un cambiamento che è paragonabile solo a quello avvenuto nel Neolitico, quando da nomadi e cacciatori gli umani si sono trasformati in sedentari e agricoltori. Che l'abbiamo tutti studiato, ci viene da dire, così fa anche carino, elegante, colto. Detto ciò, pensate un po' che cosa deve essere stato. Una roba che infatti allora ci ha messo secoli più o meno a stabilizzarsi, guarda caso, con tutto un problema di grandi migrazioni, gli Ittiti, i Fenici, tutte quelle popolazioni che diciamo no, siamo sicuri, sono esistite però, gli Etruschi, di cui sappiamo poco, che hanno lasciato poco o hanno lasciato tanto ma noi non l'abbiamo trovato. Cioè un cambiamento che ha travolto tutto quello che aveva, che ha trovato, e ha travolto tutte le abitudini di vita. Esempio banalissimo, tra i cacciatori è meglio essere giovani, perché corri di più e di fronte alle belve c'hai più possibilità di cavartela, più sei anziano più rischi. Ma tra gli agricoltori conta di più l'esperienza, avere già piantato 7 volte un seme e aver visto come reagisce al tipo di terreno, all'acqua, al sole, alla temperatura, è un'esperienza che un giovane non ha. Allora si inverte una logica, per esempio l'idea che gli anziani siano saggi, che come si sa vedendo anziani come me è una stupidaggine, nasce nel Neolitico, con l'agricoltura e l'addomesticamento degli animali, perché gli anziani l'hanno già fatto e sanno come si fa. C'è un problema audio? Allora, faccio subito un passaggio per darvi l'idea, un'immagine, non è una riflessione scientifica, ma l'immagine spero vi aiuti. Noi siamo in un tempo in cui, se io ho bisogno di inizializzare il mio telefonino, chiedo a mia nipote di 13 anni, che in 2 secondi lo fa, mentre io passerei un'ora a isterizzarmi cercando i comandi che non intuisco. Stiamo tornando a prima del Neolitico. Meglio essere sgombri. Il primo touchscreen che mi hanno regalato, ho passato circa mezz'ora a fare così, non succedeva niente, e ho detto: mi hanno regalato un telefono rotto, che fighi. E dopo mezz'ora che facevo così, ho visto che c'era una freccia e c'era scritto scorri. Ma il movimento di fare così, per chi è abituato all'analogico, che schiacci, non ti viene proprio, non ti sfiora. Mia nipota ha 3 anni, andava sull'iPad, faceva, girava, cambiava finestra, scorrendo solo, non ha mai premuto. Ok? Allora, questo per dirvi, siamo in un cambiamento epocale, ma non come negli ultimi 150 anni abbiamo detto, tutto cambia, la modernità, il 68, sì, quelli però erano bazzecole, come passare dall'italiano di Dante all'italiano contemporaneo. Qui stiamo passando dal sanscrito all'italiano contemporaneo. È un cambiamento estremamente più radicale. Gli antropologi dicono che stanno cambiando i 5 pilastri culturali su cui si era costruita la società sedentaria agricola. Quindi stiamo parlando di 5.000, 10.000 anni avanti Cristo. I 5 pilastri erano: primo, la tabuizzazione della violenza intraspecie, cioè la fine del cannibalismo. Non si può fare violenza dentro la specie. Gli altri umani non possono essere mangiati. Secondo, la regolazione della violenza intraspecie, le leggi della guerra. Per esempio, si fa guerra all'altra tribù e non alla propria. Per esempio, una guerra si dichiara, uno va lì e dice: io adesso sono in guerra con te, e così via, no? Le donne e i bambini fuori, lottano i guerrieri, e così via. Terzo, la distinzione tra specie. Io posso addomesticare un animale, asterisco, anche gli schiavi, perché sono di un'altra specie, anche le donne, perché sono di un'altra specie. San Tommaso ancora, 1200, si chiede: ma gli schiavi sono umani? Ma le donne hanno un'anima? Perché è chiaro, se hanno un'anima sono della stessa specie e devono ricadere nel rispetto della specie. Definizione dell'intraspecie e extraspecie è ruolo sociale della religione, delle religioni, qualsiasi esse siano, che hanno funzione di conservazione dell'autorità, eccetera, eccetera, e ruolo sociale inferiore delle donne. Questi sono i 5 pilastri su cui dal Neolitico si struttura la società. Che cosa succede? Pensateci un attimo. La definizione tra intraspecie e extraspecie è completamente saltata. gli animali poverini sentono, patiscono, le piante soffrono. Io sto dicendolo in tono un po' ironico, ma è chiaro che c'è tutto un ragionamento relativo all'ecosistema, alla nostra solidarietà con tutti i viventi e anche il non vivente, che comunque sta cambiando le carte in tavola. Non è più così chiaro che abbiamo il diritto di ammazzare, di allevare in modo intensivo migliaia e migliaia di vitelli. Parla qui la Cuneese, che dov'è? In provincia di Cuneo ci sono 5 vitelli e 4 maiali per ogni abitante, quindi so di che cosa parlo. Allevare vitelli a gogò solo per nutrircene o peggio per sprecarlo. Chiaro che una riflessione va fatta. La regolazione della violenza intraspecie è completamente saltata. Nella prima guerra mondiale, non la seconda, è la prima guerra nella storia dell'umanità di cui si hanno i dati, in cui sono morti più civili che militari. E il terrorismo ha questa logica. Il ruolo sociale della religione, vogliamo parlarne? Va bene. E la sottomissione delle donne, anche qui vogliamo parlarne? Ma non il fatto, le battute del tipo no, le donne hanno sempre comandato, però in realtà lo facevano sotto sotto. No, no, proprio il cambiamento del ruolo sociale, che vuol dire non sotto sotto, apertamente. È un'altra roba, è un'altra questione. Tutte le società antiche hanno miti e racconti di società precedenti a loro, di regni di amazzoni, dove comandavano le donne, o di regni di cannibali, dove gli umani si mangiavano tra loro. È la forma mitica della memoria di questo grande cambiamento epocale che ha strutturato l'Occidente. Ora, questi cinque pilastri sono saltati e noi non ci sentiamo tanto bene. Ora, qui vi ho scritto, e lo farò mano a mano, questa era la parte più lunga, quindi non vi preoccupate, sopravviverete, dei riferimenti evangelici, ma non tanto per commentarli esegeticamente, ma per dare il metodo e il ritmo della narrazione scambiata che si intreccia con la parola, su cui ognuno di noi è un saggio cieco che vede la coda o la proboscide o la zampa o il fianco, ne vede un pezzo, quindi senza problema di riuscita. Ma vi vorrei invitare ad aprire proprio il vostro cuore intorno alle cose concettuali che dico, alla risonanza di una parola. Questa riflessione, non prima del Covid, ma dopo il Neolitico, che adesso spero sia più chiara come espressione, mi fa venire in mente la questione che abbiamo letto recentemente nella liturgia della perla preziosa e dello scriba saggio. Da una parte la perla preziosa, ciò che si trova di inaudito, di prezioso non atteso, su cui da un certo punto di vista si tiene il segreto, ma si vende tutto per comprare quel campo dove c'è una perla preziosa, ma bisogna riconoscere che è preziosa. E poi nello stesso Logion ci viene narrato dello scriba saggio, cioè di colui che trae dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. Ecco, siamo in questo luogo qui, l'Evangelo ci chiama in questo luogo qui, mercanti, scriba, che da una parte devono ricevere l'inatteso, riconoscerlo come prezioso ed essere in grado di vendere tutto, di non aver paura di lasciare cadere le cose, e dall'altra parte scriba saggi che in qualche modo sanno trarre cose nuove e cose antiche. Allora, primo primo punto, io ho studiato con i gesuiti, quindi saranno tre punti, perché l'universo si divide in tre punti, ogni punto in tre sottopunti, questo è chiaro. Però, primo punto, un punto zero, quindi un quarto punto in realtà, perché ho studiato con i gesuiti, ma sono un po' trasgressiva. Ed è nominare l'impensabile. Siamo di fronte a questo problema. Cioè, in questo cambiamento epocale che ho provato a dire, siamo di fronte alla necessità di un futuro che non possiamo governare, che non sappiamo dove andrà a finire, e tutti quelli che siamo qui, anche i ragazzetti che sono andati in gita, non vedremo la fine di questa transizione, perché il mondo è molto più veloce del neolitico, ma una generazione non basta. E quindi dobbiamo, come dire, investire su un futuro che non vedremo, come gli scalpellini medievali, scolpire un capitello sapendo che quello sarà il segno che lasciamo in una cattedrale che non vedremo finita. Ammesso che ce ne sarà una di cattedrale, forse ce ne saranno 10 a quel punto, non lo sappiamo. Ma dobbiamo porci di fronte a un futuro che non possiamo governare. Guardate che dirlo sembra banale, e uno dice, beh certo, no, tutto il futuro non lo possiamo governare. No, no, sta roba qui dà un'ansia, ragazzi, e una resistenza a continuare a tornare negli schemi di prima, che è micidiale. Soprattutto, per esempio, un'esperienza ecclesiale come la vostra, che ha una storia feconda, delle abitudini, eccetera. Usare le proprie pratiche come schemi precedenti è una tentazione mortale. Mortale, perché uccide la brace, si trasforma in cenere. Che non vuol dire buttare via, scriba saggio, cose nuove e cose antiche. Capaci di dare nuovo utilizzo a pratiche a cui volete bene, che vi hanno aiutato, che... Ma sapete il discorso che si fa in tutte le associazioni cattoliche del mondo? Ma i giovani non vengono. E la spiegazione è sempre perché i giovani sono distratti da internet, hanno altri interessi, non siamo capaci di parlare ai giovani. No, i giovani non vengono perché hanno bisogno di vivere. E perché, non essendo così storicamente affezionati ad alcune cose, ne vedono tutto il limite. Vedono che quella categoria lì, quella parola lì, quella comprensione della realtà, usata come si è sempre usata, non serve. E in questo sono spietati. Ma hanno ragione loro. Non perché abbiano sempre ragione, a volte dicono delle scemenze fuori di testa, ma non è questa la questione. Hanno ragione loro a essere totalmente spietati sull'utilità o la disutilità di strumenti. È come quando una vita familiare si organizza intorno a una certa stagione di vita in cui i figli hanno una certa età, i genitori hanno una certa età, eccetera, e tutto si cristallizza, succede, no, in certe famiglie, con quel ritmo lì. Poi i figli crescono, i genitori invecchiano e ci si ritrova a fare sempre le stesse cose, perché a casa nostra si è sempre fatto così. Sì, quando i figli avevano 9 anni, ne hanno 25, bisogna far diverso, perché no? Non so se riesco a spiegarmi, che non vuol dire tradire l'affetto di quella famiglia o smettere di voler bene ai figli o di mantenere un certo stile. E non è banale trovare i nuovi modi, ricostruire nuovi equilibri. Si fa una fatica degli accidenti, perché sai quello che lasci indietro, ma non sai quello che hai davanti. Allora, questa è la questione. Quindi bisogna cercare nuove categorie per dire senza poter possedere. E i cristiani su questo dovrebbero essere maestri. Vi faccio un esempio che spero vi faccia sorridere, ma gli esempi che fanno sorridere rimangono stampati, ed è, noi parliamo tantissimo di ascolto, parola di Dio, parola, e poi quando siamo a messa pigliamo il foglietto o il telefonino in alternativa e mentre il lettore legge noi leggiamo. Cioè non parola, testo. È perché se no non capisco, quello legge male, eccetera. si chiama ossessione del possedere. Gli occhi possiedono, l'orecchio no, infatti ogni tanto perde dei pezzi, non capisco, l'altro parla piano, c'è un rumore, c'è un problema audio, ma infatti la parola di Dio si ascolta. Gli antropologi dicono che l'economia della scrittura è la prima economia capitalista, del possesso. Perché l'ascolto, e questo è il motivo per cui Gesù insiste tanto, non perché in una società analfabeta, perché la società ebraica era l'unica alfabeta dell'antichità. Gli ebrei avevano sconfitto l'analfabetismo prestissimo a causa della Torah. Ma infatti loro parlano di leggere il testo. Quindi Gesù parla tanto di ascolto, non perché era una società analfabeta, perché non era una società analfabeta, ma parla tanto di ascolto perché l'ascolto è il soffio che ci arriva dal Padre, che non possiede, che non capitalizza. È la vita, è l'ascolto della persona incontrata lì ed ora, in quel momento. Devo avere, ok, orecchio e occhio. Il cristianesimo è esperienza dell'orecchio. Maria genera il verbo al mondo da un annuncio e da una risposta, non da un contratto. Dunque, siamo nella logica di quell'immagine, in una casa molto strutturata, non siamo più all'inizio del cristianesimo, comunità familiari, piccole, ci piacerebbe tornare lì, nella comunità degli apostoli, ma noi abbiamo una casa molto strutturata perché ha 20 secoli di storia la Chiesa e il cristianesimo come esperienza storica, che rischia di sembrare un po' una prigione, ma lassù in alto il cielo c'è. Quindi bisogna passare dal descrivere, classificare, all'immaginare e verificare. Dobbiamo proprio cambiare atteggiamento dal descrivere, classificare, all'immaginare e verificare. Questa roba qua si chiama discernimento e di per sé le nostre chiese, su spinta di Papa Francesco, sono impegnate in un percorso sinodale a questo scopo. Non per decidere chissà che, mettetevi l'anima in pace, il Signore non deciderà quasi niente, ma per rimparare le pratiche di un carattere non capitalista dell'esperienza di fede. Il sinodo è un evento, ma la sinodalità è un carattere della Chiesa e quello che ci riguarda è la sinodalità, non il sinodo. I sinodi si fanno, non si fanno, c'è un volumazzo grande così curato dalla Scuola di Studi Storici di Bologna che riporta tutti i sinodi dei primi 8 secoli di cui si ha notizia, di cui si hanno documenti, e inizia la prefazione con una lettera di un tale che dovevano convocare un sinodo a Sardica nel primo secolo, quindi erano 4 gatti e mezzo, cioè, e questo tale dice, scrivendo a un altro tale, allora ci incontreremo per discutere questo, non capisco perché ti ostini a voler invitare i presbiteroi, i preti, al sinodo, 2 punti. Il sinodo è un luogo di decisioni, non di chiacchiere. Quindi quelli non servono. E tu dici, però sono cambiati i tempi, non so, c'è stata tanta roba in mezzo, no? Allora, ovviamente Meloni pone questa lettera introduzione per dire i sinodi sono tanti e diversi nella storia della Chiesa, hanno regole diverse. Adesso giustamente stiamo riflettendo, il sinodo dei vescovi, che però il Papa ha dato il voto anche a non vescovi, allora si è scatenato il problema, che trovo geniale, delle soluzioni ecclesiastiche meravigliose. Come si chiamano i non vescovi che votano al sinodo? Perché padri sinodali non si possono chiamare, ossia mai, perché quelli sono vescovi, ma i non vescovi che votano al sinodo come si chiamano? E si sono inventati questa eleganza ecclesiastica meravigliosa: testimoni dell'evento sinodale. Mezzida. Partecipanti era troppo poco, perché votano. Allora, testimoni dell'evento sinodale. Bello, eh? Ecco, cioè, queste sono le cose che fanno parte della nostra storia, che dobbiamo organizzarci, fare, quindi si discute, si fa, ci si organizza, va bene, ma lì non è il problema. Il problema è la sinodalità come carattere ecclesiale, cioè l'ascolto reciproco e la parola scambiata come stile, come metodo e come meta. Corro un po' perché se no vi tengo qua fino a non si sa che ora. Questa questione, e lo dico perché secondo me voi siete gli interlocutori, per quello che io conosco del Notre Dame, voi siete gli interlocutori giusti per questo ragionamento, ha un problema molto serio: il rapporto tra parole e pratiche. Perché siamo diventati specialisti, a causa di tutta la trasformazione dei tempi, eccetera, eccetera, a fare dei discorsi meravigliosi. La sinodalità, il carattere della Chiesa, tutti siamo sinodali, ormai è sinodale anche il torneo di calcetto dei ragazzini all'oratorio, cioè tutto è sinodale, cioè sinodale non vuol più dire niente. Le parole non corrispondono a delle pratiche, ma chi prende le mosse dalla vita familiare sa bene che parole e pratica hanno un rapporto molto complesso e molto importante. Perché per esempio sa perfettamente che l'atmosfera di una famiglia non dipende solamente dai discorsi seri espliciti, ma che certe volte a 25 anni ti senti dire da un figlio: perché tu quella volta mi hai detto e quella cosa mi ha salvato. E tu dici: sono contento, eh? Sono contento, non mi ricordo di averlo detto. Però va bene, se ti ha fatto bene, felice, va bene così. Perché le parole hanno una loro autonomia, hanno pesi, sono carne. Non dovrebbe stupirci questo. Il verbo si fece carne. Le parole non sono chiacchiere. E insieme le parole prendono spessore e carne dalle pratiche. Perché se uno dice ai propri figli: la nostra è una casa ospitale, siamo una casa aperta, eccetera, dice: posso portare il mio compagno marocchino a merenda? No. Possiamo invitare il mio amico? No. Può venire al mare con noi? No. Ma sei sicuro che sei un bravo ragazzo? Ma poi se crea dei problemi. Allora uno dice: scusa, casa ospitale in che senso? No? Giusto. Allora, parole pratiche. Una delle cose che le chiese hanno perso sono i saperi pratici. Siamo tutti bravi a fare riunioni e a fare riunioni di catechesi. Sacco di parole. Ma i saperi pratici sono importantissimi, perché se la vita cristiana è conformazione a Cristo, si tratta di un sapere pratico. Come suonare uno strumento, guidare la macchina, usare il computer. Finché io devo pensare che questo dito deve andare su quel tasto, suono da schifo. Quando è che suono bene? Quando le mie dita sanno dove devono andare senza che io le pensi. Le prime volte che uno guida ti stanchi da morire, stai tutto concentrato, se qualcuno ti parla dici: no, non mi distrarre. Dopo 20 anni che guidi, sei rilassato, ascolti un podcast alla radio, guidi, intanto pensi ad alcune cose, fin troppo, no? Per cui magari ti distrai, ma c'hai una naturalezza, no? Al punto che se cambi macchina fai dei gesti abituali, no? Vai a guidare in Inghilterra e fai la rotonda contro mano, perché ti viene sempre dall'altra parte, no? Perché il tuo corpo lo sa, non lo sai più tu. Allora, i saperi pratici sono questa roba qui. Che non vuol dire la non necessità di parole, ma tutto al contrario, perché i saperi pratici si imparano a forza di farsi una testa così. perché hai fatto 10.000 volte la scala, che dici, ma cosa mi serve fare? L'ho fatto 2.000 volte, no, devi farlo 2.500, perché i corpi sono testoni, fanno fatica a imparare. E abbiamo bisogno di parole, in particolare, e qui vorrei veramente accendere un faro, uno spot, una cosa gigantesca, il tema della conversazione. Un grande teologo contemporaneo, Christoph Theobald, dice: la Chiesa è conversazione. Allora, immaginatevi un salotto seicentesco francese, Madame de Guyon, grande amica di Francesco di Sales, che aveva questo salotto dove invitava Francesco di Sales e una scelta di invitati, dove si conversava. E Madame de Guyon non appariva mai, perché la padrona di casa non deve essere in primo piano, deve creare le condizioni per cui tutti si sentano a loro agio, gli argomenti possano riguardare un po' tutti, ognuno possa esprimersi, essere ascoltato, ma anche ascoltare, non si creino particolari conflitti, ci sia una certa serenità. La conversazione è un'arte. Immaginate se le nostre chiese fossero questo, un luogo di conversazione per tutti. Quante famiglie conoscete, ognuno per i propri giri, che potrebbero, che si sentirebbero salvate, cioè amate, accolte, aiutate in difficoltà, se avessero un luogo di conversazione. E l'Equipe Notre Dame ha una lunga storia, tra le cose antiche del proprio tesoro tira fuori questa cosa, che con espressione non bellissima, il dovere di parlarsi, ma conosce bene l'importanza di mettere alla base una conversazione, che non è una chiacchiera, ma non è nemmeno un pippone, scusate l'espressione, perché se il dovere di parlarsi diventa ci facciamo del male, cioè anche no, grazie. E ci va sempre una certa arte, le coppie lo sanno benissimo, per trovare il punto giusto per quella volta lì, che non è lo stesso punto giusto per la volta dopo o della volta prima, che è sì, ma parliamo di noi, ma a volte non troppo di noi, parliamo dei figli, ma a volte non troppo dei figli, parliamo. Allora, la rilevanza della conversazione non è solo un valore privato, dal mio punto di vista è uno dei segni profetici che voi possedete per la Chiesa e per il mondo, ma primo non lo sapete e secondo non lo spiegate. E quindi dovreste per prima cosa saperlo e chiedervi con una grande serietà come si traduce nell'oggi il valore della conversazione, come può diventare il segno profetico, perché ha dato buoni frutti di comunione, di tessitura, di relazione vera, come segno profetico per la Chiesa, ma anche per le società, dove il riimparare a parlarsi sarebbe politicamente una rivoluzione. Siete consapevoli di avere questa responsabilità? Perché voi avete questo sapere pratico. Siete capaci di dirlo in un modo che sia utile per tutti, per altri? E siete consapevoli che se non lo fate private il mondo intero di una testimonianza profetica necessaria? Perché se non lo fate voi, non lo fa nessuno. E qui io mi riferisco non tanto, quindi mi raggancio alla questione iniziale, al tema individuale, alla testimonianza del singolo, ma alla vostra testimonianza come esperienza compiuta. Ognuno di voi, credo, partecipa all'Equipe Notre Dame perché ne ricava un bene per sé, per la propria fede. Perfetto. Poi fa un po' di servizio organizzativo quando ne è richiesto, per la regione, per tutte le volte, come normale che sia, bisogna mandare avanti la baracca e ognuno ci mette un pezzo. Ma come esperienza collettiva, oltre a curare il vostro benessere, elemento fondamentale, quale profezia? Dunque, la parola numero uno che vi suggerirei per ragionare su questa cosa è incertezza. Cioè, ricomprendere il valore positivo dell'incertezza, del non governo, di ascoltare e non capire tutto, di lasciare essere. Siamo tutti troppo figli di una società capitalista, non lo dico in senso ideologico, ma proprio del fare. Sarà che io sono piemontese, abbiamo i geni di Cavour, no? Scavare canali, trasformare. E proprio sta cosa è un tempo di ricevere. È un tempo di, quando diciamo il Covid ci ha insegnato la vulnerabilità, che non si può governare tutto. Che un virus degli accidenti che nessuno vede ci costringe a ripensare cosa vuol dire vicino e cosa vuol dire lontano e ci rovescia i parametri. E è stato un grande segno, anche simbolico, in questo mondo ipertecnologico, nel mondo ricco occidentale, super strutturato, l'assicurazione sull'universo, su tutto, ci abbiamo l'assicurazione dei cani, dei gatti, delle macchine, delle case, di tutto, fantastico, un virus. Che fai? Lo infili con l'alabarda? Cosa fai? È proprio l'ironia dello Spirito Santo, un soffio. Che dà vita, può diventare un soffio che uccide. Un soffio. La vita dell'uomo, dice la scrittura, è un soffio. Riconoscere la vulnerabilità come una potenza, questo mi sembrerebbe il primo compito a casa. Essere incerti, sputacchiare cenere e non aver ancora riacceso la brace, non è un male. È stare con le mani, i piedi nel mondo. Eh sì, siamo sporchi di cenere. Eh sì, il fuoco non è così forte. È un lucignolo fumigante. Ok? E qual è la potenza positiva di questa nostra vulnerabilità? Credo dovremmo pensarci. Nella fede si tratta di lasciare spazio allo spirito. Non spendo parole perché le parole religiose vi sono consuete, quindi le trovate da soli. Lasciare spazio allo spirito. Lo spirito è un casino, perché fa proprio quello che gli pare. È totalmente ingovernabile. Il suo mestiere è essere ingovernabile. È la parte ingovernabile di Dio. E soffia dove vuole lui. Per il mondo bisogna applicarsi a riconoscere il costituente istituente. Prima Bruno ha detto che sono laureato in psicologia, non è vero, sono laureato in sociologia, ma va bene. Per questo ho questo linguaggio, no, era solo detto per specificare il linguaggio. Costituente istituente. Costituente istituente, bisogna riconoscere, sapete, tutti abbiamo in mente l'assemblea costituente, i padri costituenti, origine dello Stato, bla bla bla, e ci richiamiamo alla Costituzione, giusto? Allora, siamo in grado di riconoscere il nuovo costituente nel mondo? Non di spiegare al mondo con quali vecchie categorie deve muoversi, ma riconoscere per esempio nei nostri ragazzi qual è il nuovo che sta segnando una nuova forma della realtà. L'esempio classico è il digitale. oltre a strillare, non stare sempre su quel telefonino. Ah, i rapporti virtuali non sono rapporti, meglio i rapporti reali. Va bene, dobbiamo farla questa parte, facciamola. Ma oltre a dire quello, questi ragazzi vivranno in un miscuglio di digitale e quello che noi chiamiamo reale. Ma guardate che il digitale è reale. La gente si suicida per le cose che succedono sul digitale, quindi è reale, non è affatto fasullo. È un'altra forma di realtà, sì. Non siamo attrezzati a insegnare ai nostri figli come comportarsi? Esatto, non siamo attrezzati, non lo sappiamo noi, non possiamo insegnarlo loro. Ma il digitale è sicuramente un nuovo costituente. Non ci sarà mai più una società senza digitale. Cosa ne vogliamo fare? Dunque, vi regalo una frase poetica su questo tema incertezza. Sacro è salvare il mondo con la propria resa. E vi regalo un riferimento evangelico. Imagi che, belli incerti, dicono: abbiamo visto sorgere la sua stella, siamo venuti per adorarlo. Dunque, già studiavano il cielo, hanno riconosciuto la stella, si sono messi in movimento, hanno lasciato casa, sono partiti per adorarlo, cioè per ottimi motivi. Quindi uno dice: meglio di così, hanno fatto tutto giusto. Il risultato è: dov'è il re dei giudei? Cioè, dopo sto mazzo, il risultato è una domanda, non una risposta. E al vedere la stella, quando dopo Erode gli ricompare, sono contentissimi, però poi sono avvertiti in sogno di non tornare, e Giuseppe è avvertito in sogno di scappare. Ragazzi, altro che incertezza. Tra domande senza risposta, dopo aver fatto tutto giusto, hanno fatto tutto benissimo. Domanda e in più sogni. E vabbè, sto Dio pretende, Ma i magi colgono l'istituente, portano doni a un bambino. Seconda parola, anche qui bisognerebbe ragionarci delle ore, mi do 5 minuti. La parola è comune, incertezza, comune. Comune è una parola che fa parte di una triade, ci andrebbe una spiegazione teorica, pubblico, privato, comune. Tutti dicono: ma comune non è, che differenza ha con pubblico? Ecco, questa domanda dice che la mia tesi è giusta, abbiamo abolito il comune. In Occidente questa triade che si costituisce nel Neolitico, pubblico, privato, comune, si sbilancia. In Occidente salta il comune, in altre culture salta la stessa triade, ma saltano altre cose. Per esempio, nei paesi islamici salta il pubblico, cioè ciò che è garantito da leggi oggettive, che non è sotto l'arbitrio, no? Il re è sottoposto alle leggi, non è più un sovrano assoluto, no? Questo è il pubblico. E queste leggi oggettive non ci sono più, c'è solo privato e comune, e allora per esempio c'è la Sharia. In altri posti salta il privato, non ci sono diritti individuali, c'è solo pubblico e comune. Dappertutto è saltata la triade, ma di per sé il Neolitico si era inventata sta triade. Pubblico, privato, comune. Asterisco, a livello storico faccio solo una battutaccia. Chi ha cominciato a rompere questo equilibrio sono stati gli abati commendatari, cioè lo dobbiamo al cristianesimo la rottura di questo equilibrio, perché gli abati commendatari hanno detto: ma come, il territorio del monastero dove c'è il bosco, le castagne, il pascolo, i fiumi, l'acqua, ma perché lasciare che tutti se ne servono? Facciamo che poco poco, ma un po' ci pagano. E hanno costruito i primi recinti intorno al comune, che erano i boschi, l'acqua, il pascolo, e hanno detto: roba del monastero, non mia, io sono povero, ho fatto scelte di povertà, ma il monastero c'ha questo territorio. E quindi se tu vuoi portare le tue pecore a pascolare lì, mi devi dare una pecora all'anno. Mica tanto, Però... E hanno introdotto sul comune il privato, che ha fatto nascere l'economia capitalista, così ho un po' spiegato a fumetti, però insomma funziona. Allora, il nostro problema è che non abbiamo più il comune, che quando Papa Francesco parla di fratelli tutti o di casa comune, l'ecologia, eccetera, non sappiamo più di cosa parla. No, teoricamente lo sappiamo, mica sono scemi, ma non so se voi prendete l'esperienza tipica del comune, che è il condominio. Il condominio è l'esperienza tipica del comune. Infatti, cosa ci stiamo inventando noi bravi cattolici? Il co-housing, che sarebbe vivere il comune senza ammazzarsi. Wow, bravi, bella idea. Ma per esempio in un condominio normale prova a non ammazzarsi o aiutarsi. L'esempio del condominio spiega bene, credo. Ora, il problema è come facciamo a riconoscere in noi, e a riconoscerlo non come esperienza eccezionale, il co-housing o la comunità di vita fraterna. Un sacco di giovani entrano in esperienze religiose tipo i francescani, eccetera, perché hanno una percezione che c'è un solo modo di essere cristiani, che è quello un po' radicale. Se sei uno normale, un laico qualsiasi, che fai una vita normale, un lavoro normale, non puoi essere cristiano. E cercano esperienze di vita fraterna, da Tesè a qualsiasi altra roba. Bene, riportare il noi nella vita ordinaria? Nella fede si tratta di ritrovare chiese e passione per l'impresa comune. Cito Don Milani, sortirne da soli è egoismo, sortirne insieme è la politica. E per il mondo si tratta di servire ogni noi che appare, anche quelli che non sono i nostri noi. Anche qui una piccola poesia. Sacro non è raccontare ciò che sai, ma quello che ti commuove e non sai perché. Questi versi sono tutti tratti da Sacro Minore di Franco Arminio, che è un breve libro di poesia che vi consiglio caldamente. Ho messo questa immagine che trovo meravigliosa, perché oltre a tenere la tazza sotto la pioggia nella fiducia certa che si riempirà d'acqua, i tre bimbi tengono anche la bocca aperta. Meglio due. E il testo è Filippo e Natanaele. Filippo che dice: abbiamo trovato il Messia, e tenta di costruire un noi. E le resistenze di Natanaele: può venire qualcosa di buono da Nazareth? E Gesù che dice: ecco un giudeo in cui non c'è falsità. Natanaele, che è antipatico ed ha anche delle risposte un po' stronzette, diciamolo, ci fa pure la figura del buono. Gesù non dice di Filippo: ecco uno che generosamente mi ha seguito, ma dice di Natanaele, che ha detto: ah, ma cosa può venire di buono da Nazareth? Dice: ecco un israelita in cui non c'è falsità. Che noi si costituisce su questo? Perché non è il noi di siamo tutti buoni, è un altro noi, un noi strano, E Gesù dice: vedrai cose maggiori di queste. Perché non vediamo cose maggiori di queste? La terza parola è promessa. Trovavo bellissimo questo dipinto che si chiama Promessa di Primavera, meraviglioso. Anche qui due parole molto veloci. Promessa è una parola che io preferisco a utopia o a speranza, perché promessa è di per sé un nome strutturalmente relazionale. La promessa è qualcosa che uno fa a un altro, sono almeno due soggetti implicati. L'utopia me la posso pensare da sola, la speranza anche, poi la penso anche per gli altri, però me la posso pensare da me. Invece la promessa no, la promessa è necessariamente in due, almeno in due. Perché esattamente la promessa è relazionale. Ma che cosa significano promessa e speranza? Noi siamo più abituati alla parola speranza. Desiderio e strada. Lascio alla vostra riflessione queste due parole. Desiderio, bisognerebbe tornare a visitare questa parola un po' a fondo. Ma ne parlavamo ieri sera con qualcuna, con qualcuno. Il desiderio, se non ha una strada, è un'utopia infantile. Il desiderio è, ok, sogno questo, d'accordo. E dunque? Senza quel e dunque? Cioè, quali sono i passi uno dopo l'altro per arrivare lì? Quel desiderio non è niente. La promessa non è solo un giorno accadrà. La promessa che vi scambiate, ad esempio, o che scambiate con i vostri figli, è ok, per sempre, e dunque oggi vado io a prendere il pane. Che uno dice, no vabbè, su tutta la premessa vai a prendere il pane. Sì, perché se no nessuno va a prendere il pane. Non so se riesco a spiegarmi. Ok. Dunque, potenza della promessa. Nella Chiesa ridire la potenza della promessa e nel mondo cercare un futuro comune, cosa su cui rimando semplicemente a Papa Francesco. E dunque, piccola poesia per la promessa, che amo tantissimo perché dice molto di me e del mio lavoro. Sacra è la gioia è la forma più alta del pensiero. E ovviamente il testo, non sapevo che nella vostra struttura di preghiera ci fosse il ritornello di Emmaus, però ci ha portato in sintonia, perché il testo a cui volevo richiamarvi è Emmaus, con questo dipinto che io amo veramente tantissimo, perché non è così chiaro che è Gesù lì, perché a me piacerebbe che fosse una roba chiara, però più spesso nelle nostre vite bisogna stare attenti perché potrebbe sfuggirti. E qui va bene, evito di commentare, solo vi ho messo, e quando avrete le slide forse potete usufruirne, i punti completi di tutto il capitolo, visto che giustamente nel testo di preghiera è riportato l'episodio di Emmaus, ma il capitolo ha una sua logica, no? Si apre con la fretta delle donne e si chiude con l'ascensione, in mezzo c'è Emmaus, no? Cioè quello che succede in mezzo è tra la fretta della storia e l'ascensione. E dunque, a mo' di conclusione, sacro è scrivere la frase che Dio non ha scritto. E questo mi sembra che sia ritrovare la brace e il futuro. Scrivere la frase che Dio non ha scritto. C'era questa bella immagine di ragazzi che parlano con una scrittura sopra il disegno. Perché mi sembra che vale la pena di imparare a scrivere come Dio scrive, ma scrivendo la frase che lui non ha scritto. E qui mi fermerei, avendovi stressato per 1:20, che mi sembra più che sufficiente. Scusate, solo un secondo, lascio proiettato, diciamo, questa slide in cui ci sono 3 domande che però credo siano riportate, scritte per il vostro lavoro di confronto, sempre con la premessa fatta all'inizio, se vi serve, se non vi serve fregatevene.
Ma va bene allora il 20 che
sì. A noi. Sì, assolutamente sì.
Una cocca, non so allora. Per la una cocca, non funziona, non importa. Comunque,
ora. Grazie davvero, eccolo è arrivato il gelato, il gelatone. Ti offriamo questo libro che è la storia del nostro movimento, non so se ce l'hai, ecco, quindi te lo regaliamo volentieri. Grazie. Così forse ci conosci un po' di più, ma ho capito che ci conosci bene. Anche qui che possiamo dire? Hai detto tanto, quindi ci hai interrogato tanto e avremo modo in questa giornata così di interrogarci, ecco, di capire un po' la nostra strada, il nostro noi, queste belle parole come le concretizziamo, perché poi bisogna concretizzarle.
Ma te lo dico come sensazione personale, che poi ognuno ovviamente sente il pezzo dell'elefante che sente, non per piaggeria, la considero una delle relazioni più importanti che ho ascoltato in una sessione, perché hai toccato in maniera semplice, anche ironico o quant'altro, secondo me dei punti che ci devono davvero interrogare per come costruire il nostro futuro. Quindi da parte mia almeno veramente grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
Allora, ci muoviamo.